Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E diamo la grazia, il Signore rinnovi ogni mattina nella Santa Eucaristia. Noi possiamo vivere di più le parole che cantiamo, il comandamento dell'Apostolo, e possiamo servire il Signore con la gioia della fede.
Dal Libro dei Giudici, capitolo 13, dal versetto 2 al 7 e 24-25a. C'era allora un uomo di Sorea della tribù dei Daniti chiamato Manoa. Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me, aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere vino né bevanda inebriante e non mangiare nulla di impuro, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte». E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo Spirito del Signore cominciò ad agire su di lui. Parola di Dio.
Inizio del Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti. Sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto innanzi a Dio, e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Parola del Signore.
Ecco, torna il tema della sterilità, molto diffuso nella storia biblica, a sottolineare la straordinarietà e l'intervento di Dio, la sua provvidenza fin dalla concezione dei profeti, degli attori. Anche questo accomuna sia la chi ha una parola la dica, perché non c'è tanto tempo, non aspettiamo.
Ma il racconto di questi due sposi prepara ad un evento meraviglioso, come miracoloso. Appunto, la nascita di Giovanni Battista sta accanto. A me è venuto subito in mente Isacco, Abramo hanno fatto questa esperienza, Sansone appunto, e anche Samuele. Quindi c'è una risonanza di queste antiche narrazioni, antiche promesse. Ma di fronte a questo mondo così soprannaturale, a me ha fatto sempre impressione appunto Zaccaria di questo spavento, come sappiamo, di fronte al divino, di fronte a questo timore, insomma. Questo annuncio mi sembra che parli di due realtà. La prima è inaudita, questa donna, questi sposi sterili partecipano comunque alla grazia di Abramo, anche loro in età avanzata, sterili, riceveranno un figlio. La seconda mi sembrava che fosse ancora più grande, perché questo figlio si avverrà in questo figlio un evento speciale. Dio stesso stabilisce intanto il nome che Giovanni mi sembra che voglia dire Dio è clemente, eh? Giovanni è pieno di Spirito Santo, abbiamo letto tutte le caratteristiche di questo figlio, e Zaccaria ode dalla bocca dell'angelo una cosa così grandiosa che chiede un segno. Ecco, questo mi ha fatto sempre molta impressione, che a prima vista sembra un segno punitivo, invece non so, leggendolo un po', rileggendolo, mi sembrava che fosse questa, dalla mitezza di Zaccaria, noi vediamo manifesto invece la potenza di Dio per un intervento e una di una vita umana. Ecco, lui, nulla è impossibile a Dio. Mi sembrava che questo fosse il segno, eh? Il segno diventa questa mutezza. E la bocca di Zaccaria è chiusa da Dio stesso. Mi sembra che non è una punizione, perché, come dire, che nessuno per adesso può parlare di questo grande mistero. Persino Elisabetta si nasconde, è tutto in mano a Dio, e Dio poi rivelerà a suo tempo questo grande miracolo, questa grande potenza. Ho visto tutta la potenza di Dio che si manifesta anche, tu sarai muto, ma è Dio che gli chiude la bocca. E mi sembrava così che questi due, che fanno parte di questa grande popolo, che sono in attesa, ecco, tutti aspettavano la salvezza di Israele, la loro preghiera era proprio questa, non per avere un figlio, ma perché si realizzasse la salvezza di Israele. E questa preghiera è stata compiuta, insomma, accettata, è stata esaudita.
Gli interventi di Dio nella storia dell'uomo non sono mai eclatanti, dirompenti, cioè Dio si inserisce nell'uomo nella maniera più naturale possibile, cioè che è la nascita di un figlio. Cosa c'è di più scontato e di naturale di una nascita? Non c'è niente. Dio riesce a infilarsi nei meandri della nostra vita in questa maniera qui, no? Non è che discenda dall'alto su un cavallo alato.
Ma io vorrei sottolineare solo una cosa che ritorna in tutte e tre le letture, cioè sia nelle due letture che anche nel Salmo, questa sottolineatura che è un disegno che parte ancora dal seno materno. Questo è detto per Sansone, e anche il Salmo canta questa situazione: su di te mi appoggiai fin dal seno materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. E anche per Giovanni è detto che sarà riempito di Spirito Santo fin dal seno materno. Mi sembrava che sottolineasse moltissimo la prevenienza che viene da Dio prima di tutte le cose, prima che fosse creato l'uomo, è già nel disegno di Dio, è già compiuto, già predisposto, già preparato, come canterà poi in modo ancora più esplicito il Salmo 138. E d'altra parte c'è anche nella parola dell'angelo, quello che è già stato sottolineato, un esaudimento della preghiera. Dio previene, ma nello stesso tempo anche ascolta ed esaudisce, ed è anche un effetto, quello che si compie, effetto di una risposta di Dio alla preghiera, non solo di Zaccaria, ma del popolo. Ecco, è sottolineato molto che è tutto il popolo che prega in questo momento, e certamente non per un bambino, ma per la salvezza del popolo, per il compimento del disegno di Dio, delle sue promesse per Israele.
Zaccaria qui si presenta come una persona che non ha piena di buonsenso, ecco, no? Perché di fronte alla, alla promessa, all'annuncio dell'angelo, beh, lui di fronte a questo, a quello che ci narra Luca, cioè non avevano figli, Elisabetta era sterile, erano tutti e due vecchi, avanti negli anni. Mi colpisce perché è un sacerdote di Dio, ma è un sacerdote che non ha fede nella potenza di Dio. E c'è un rapporto fra questa incredulità di Zaccaria e il suo mutismo. E mi veniva alla mente un parallelo che dalla seconda lettera ai Corinti mi colpiva, capitolo 4, versetto 13, che dice: animati da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto «ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo di cosa? Della risurrezione di Gesù. Convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù. Ecco, quindi la fede nella potenza di Dio che opera cose impossibili e assolutamente fuori da ogni, orizzonte umano. Ecco. E perciò il rapporto fra il mutismo e la fede mi sembra che sia ben detto da questa lettera.
Leggendo a partire dal prologo del Vangelo di Luca, stupisce che dice: è parso anche a me di fare ricerche accurate e scrivere per te un resoconto ordinato fin dal principio. Poi dice: ai tempi di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria. Cioè, questa importanza del Battista, gli eventi di cui parla l'autore Luca nel prologo, sono evidentemente gli eventi del Cristo. Però, se lui deve raccontarli dal principio, deve raccontare la nascita di Giovanni. E anche negli Atti per Luca è molto importante dire ciò che è avvenuto tra di noi dal battesimo di Giovanni. E battesimo di Giovanni si intende probabilmente quando Gesù ha ricevuto anche lui il battesimo, è stato investito. Però si parte da Giovanni. Cosa possa indicare questo? Forse la profezia di Malachia, che prevede un precursore in modo abbastanza chiaro: manderò il mio angelo e subito entrerà nel suo tempio il Signore. Però insomma, nella economia del suo, nel progetto del suo, della sua opera, si comincia da Zaccaria. Da Zaccaria nel Tempio di Gerusalemme, per di più. Quindi, come se, insomma, fosse importante anche questa parte che aggancia alla preghiera di Israele. La nascita di Gesù non c'entra col Tempio, avviene a Betlemme, un'altra linea. Invece qui c'è la linea sacerdotale, in un qualche modo, che poi noi oggi diciamo che il Battista fa parte di quella corrente che contesta il culto di Gerusalemme, perché si ritira nel deserto, quindi forse vicino a chi contestava il culto del Tempio, però la sua storia comincia dalla preghiera del padre sacerdote che sta facendo il suo turno di servizio.
Aveva colpito in questo testo del Vangelo Elisabetta e Zaccaria che stanno davanti, giusti davanti a Dio. Il Battista che camminerà innanzi a Dio e la Gabriele che dice di se stesso sto dinanzi a Dio. E quindi questo stare alla presenza del Signore, rimanere lì in modo statico o in modo dinamico.
Le parole dell'angelo a Zaccaria qualificano la nascita, qualificano il nascituro Giovanni come un profeta. Dice chiaramente che nascerà un profeta, ma è un profeta un po' particolare perché come Elia è un profeta che opera, di cui sono note le gesta, ma che non ha lasciato nulla di scritto. E questo bambino che nascerà sarà un profeta come Elia, che come sappiamo è molto atteso, ma è un profeta molto singolare in Israele. E come Elia ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. E poi dice un'altra cosa: egli camminerà innanzi a lui, come fece Abramo che camminò innanzi a Dio. E la cosa singolare è che dice che ricondurrà i cuori dei padri verso i figli. È una cosa, e non dice alla rovescio, non che i figli e i cuori dei figli verso i padri, ricondurre i cuori dei padri verso i figli. È un po', diciamo così, singolare, perché è un po' quello che è l'imitazione di Dio, cioè è Dio che come un padre riconduce il suo cuore, se stesso, verso i suoi figli, verso di noi.
Accennavo prima, mi sembra che il senso di uno dei significati dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia sia proprio quello di sottolineare confessare il disegno di Dio misterioso. È chiaro che si parte da dopo. Noi stiamo leggendo le parti più recenti dei Vangeli, cioè lo sviluppo più recente. Tra l'altro l'inizio del Vangelo di Luca è prezioso su questo aspetto, lo dice esplicitamente, no? Si mette come terzo Luca. Prima ci sono stati i testimoni oculari che sono diventati predicatori, tradizione orale. Poi successivamente, non sappiamo bene, può essere anche contemporaneo in parte, c'è chi ha provato a scrivere, ci sono degli scritti, lui ha davanti anche degli scritti, non solo delle tradizioni orali, e poi viene lui. Quindi siamo già avanti, anche come riflessione. Ecco, i Vangeli dell'infanzia mi sembra che siano in questa prospettiva, vogliono scrutare la preveggenza di Dio, come le cose grandi. Giovanni è stato così grande, e come mai è stato così grande? C'era un mistero, c'era una provvidenza divina fin dall'infanzia, anzi la sua stessa nascita, ecco, da madre sterile, quindi che è un tema in tutta la Bibbia per sottolineare il fatto che è Dio che prepara tutto. Mi sembra che sia un aspetto. Poi certo, diceva Sara prima, si comincia col Battista, perché se c'è, forse questo ha un significato minore, ma se c'è una delle cose più storicamente sicure anche dal punto di vista dell'indagine storica, che non è certo l'ultima parola, è il contatto fra Gesù e il Battista. Non si scappa su questo. Abbiamo testi, come sappiamo, che mostrano difficoltà. Cioè il fatto che Gesù sia stato battezzato dal Battista e sia diventato suo discepolo, sia rimasto col Battista e poi abbia cominciato a fare quello che faceva il Battista, battezzava anche lui, ha creato anche discussioni tra i vari discepoli e anche nella tradizione dei Vangeli ha creato dei problemi. Che è più grande Giovanni o più grande Gesù? E noi troviamo in Marco, no, però se andiamo a leggere Matteo, che è forse il più antico, ma se andiamo a leggere Matteo, noi vediamo che Giovanni sa già chi è, mentre nel Vangelo di Giovanni lui ripete che non lo conosceva. Lì, prima del battesimo in Matteo, il Battista sa già chi è Gesù e non vuole battezzarlo. Io ho bisogno di essere battezzato da te, tu vieni da me? Quindi c'è il problema. E in realtà, perché chi si fa battezzare è inferiore a chi battezza, chiaro. Quindi se c'è un dato così importante è che è il rapporto tra Gesù e il Battista ed è l'interpretazione poi del Battista sulla base della confessione di Gesù come il Messia. Se Gesù è il Messia, allora il Battista è Elia. È come si vede fin qui nel testo, nelle parole dell'angelo. Andrà avanti. Tra l'altro non dice andava davanti al Messia, andava avanti a Dio, perché Malachia parla di un precursore di Dio, cioè prima del giudizio, prima che Dio venga, ecco, andrà avanti con la potenza di Elia, con lo spirito e la potenza di Elia. E quindi questa è già l'interpretazione del Battista, che è proprio l'interpretazione di Gesù, diciamo, l'interpretazione che poi diventa cristiana, cioè che il Battista era Elia, il venturo. Perché? È perché si parte da Gesù. Se Gesù è il Messia, e tutti dicono, tutti sanno, gli scribi, come mai gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Elia è già venuto, dice Gesù. Perciò il Battista è Elia. Quindi mi sembra... poi un capitolo bellissimo, perché appunto avete già sottolineato, l'evangelista ci tiene, o aveva forse un documento, o comunque una descrizione molto molto solenne, ecco, nel luogo più santo della terra, nel momento più spirituale, più alto dei sacrifici, perché questo è un tamid, sacrificio quotidiano, uno dei sacrifici, non c'era solo questo, come sappiamo, uno dei sacrifici quotidiani che si compie non fuori dal santo, ma dentro, che sono i sacrifici più alti, l'incenso, l'offerta dell'incenso. Ecco, quindi mi sembra, sì, è tutto... I due, Zaccaria e Elisabetta, sono degli osservanti perfetti della legge. Quindi è tutto, insomma, molto insistito su questo punto dell'iniziativa di Dio attraverso il Battista e poi dopo Gesù. Ecco, chiediamo che possiamo anche noi avere quello sguardo di fede per comprendere, per vedere la presenza, la mano di Dio in tutta la nostra vita. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Chiediamo al Signore che l'ascolto continuo della Sua parola produca veramente in noi l'aumento della nostra fede, una fede certa, sicura nella Sua potenza, nella potenza che si esplica nella vita nostra, dei nostri fratelli, di tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché in questo tempo di avvento tutti possano rivolgersi a Dio, in particolare coloro che sono più lontani, quanti vivono una vita lontana dal pensiero di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per quanti commettono violenza in questo mondo, per coloro che insanguinano le vite degli uomini, perché il Signore mandi loro uno spirito di conversione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiera per Papa Francesco. Ieri sera qualcuno di noi ha visto un film di Rosi, in cui dei viaggi del Papa, perciò, ecco, con lo sguardo su tutto il mondo, soprattutto sulle tragedie, sui poveri, preghiamo.
Ricordiamo al Signore Tonino, ricoverato in ospedale per la preoccupazione dei suoi figli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo oggi il nostro fratello Athos in anniversario del suo transito, per tutte le persone che sono legate a lui, sono state legate e sono legate a lui, e anche per i suoi familiari, in particolare per la Tilde, i suoi nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i ragazzi, per tutti quelli che cercano un senso alla loro vita, che sentono il vuoto di un'esistenza senza la fede, perché siano raggiunti dall'annuncio della salvezza, perché il Battista continui a preparare nei cuori di tutti le vie del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Vorrei ricordare Letizia, che ieri sera ha vissuto una grande emozione vedendo le immagini dei bambini deportati, che venivano salvati dal genocidio, i bambini armeni. Preghiamo per lei e per Mattia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Alla luce di questa parola che dice: benedetto il cuore dei padri che si rivolgono verso i figli, preghiamo per il ruolo dei padri nelle famiglie della nostra società, per chi agisce violenza, per chi non sa occuparsi delle persone che ha attorno, perché il cuore di tutti sia convertito. Preghiamo.
Ieri sera abbiamo avuto occasione, così facendo conoscenza del regista, di sentire al telefono Pietro Bartolo, che abbiamo conosciuto qualche anno fa. È un uomo veramente di Dio, perché è stato anche un po' emarginato dalla politica in cui si era impegnato, e quindi è ritornato a fare il suo lavoro e la sua testimonianza instancabile per quello che lui vede stando a Lampedusa come medico, che è una tragedia che per noi è passata quasi in secondo piano rispetto alle guerre, ma che perdura e continua. Preghiamo per Pietro, per la sua famiglia, perché tutta la sua opera. Preghiamo.
Ascolta, Signore. Ascolta, Dio, la nostra preghiera e dona al mondo la pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.